Ad alta voce, edizione 20 anni.
Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Settima puntata.
La piccola Lucy Ferrier si era trovata bene nel carro dell'anziano Stangerson, un rifugio che aveva spartito con le tre mogli del mormone e con suo figlio, un dodicenne caparbio e sfrontato. Essendosi ripresa con l'elasticità dell'infanzia dallo shock causato dalla morte di sua madre, la bambina divenne presto la cocca delle donne e accettò di buon grado la sua nuova vita nella casa ambulante dal tetto di tela. Nel frattempo Ferrier, che si era ripreso a sua volta, si distinse come utile guida e cacciatore infaticabile. Tanto rapidamente guadagnò la stima dei nuovi compagni che, quando terminarono i loro vagabondaggi, fu deciso all'unanimità che gli venisse assegnato un appezzamento di terra grande e fertile perché non fosse da meno degli altri, con le sole eccezioni di Young, di Stangerson, Campbell, Johnston e Drebber, che erano i quattro anziani più importanti. Sulla fattoria così ottenuta, John Ferrier si fabbricò una casa di tronchi molto grande, che negli anni a seguire ricevette tante integrazioni fino a diventare una villa spaziosa. Era un uomo dalla mente pragmatica, bravo negli affari e con le mani. La sua costituzione di ferro gli permetteva di lavorare mattina e sera per migliorare e coltivare i suoi terreni, e così la sua fattoria e tutti i suoi possedimenti prosperarono enormemente. In 3 anni si ritrovò più agiato dei suoi vicini, in 6 era benestante, in 9 ricco, e in 12 non più di una mezza dozzina di uomini nell'intera Salt Lake City poteva rivaleggiare con lui. Dal grande mare interno, alle montagne lontane di Wasatch, non si udiva nome più famoso di quello di John Ferrier. C'era un modo, e un modo solo, in cui offendeva la suscettibilità dei suoi correligionari. Nessun discorso o altro mezzo persuasivo riuscì a indurlo a prender mogli alla maniera dei suoi compagni. Non fornì mai ragione per quel rifiuto persistente, gli bastava rispettare in maniera risoluta e inflessibile la propria determinazione. Alcuni lo accusavano di aver adottato la loro religione in maniera troppo tiepida, altri attribuirono la scelta all'avidità e alla riluttanza ad aumentare le sue spese. Altri ancora parlarono di un innamoramento passato, di una ragazza dai capelli biondi che si era consumata di desiderio sulla costa atlantica. Qualunque fosse la ragione, Ferrier rimaneva fermamente celibe. Sotto ogni altro aspetto, invece, si conformò alla religione del giovane insediamento e si guadagnò la fama di uomo retto e ortodosso. Lucy Ferrier crebbe nella casa di tronchi e aiutò il padre adottivo in ogni sua impresa. L'aria pungente delle montagne e l'odore balsamico dei pini presero il posto di tata e di madre per la piccola. Anno dopo anno crebbe sempre più alta e forte, le gote sempre più vermiglie e il passo elastico. Molti viandanti che attraversavano la strada maestra su cui dava la fattoria di Ferrier riscoprirono pensieri a lungo sopiti nelle loro menti, ammirando la figura flessuosa e femminile che incedeva nei campi di grano, oppure incontrandola mentre montava il Mustang di suo padre, dominandolo con tutta la facilità e la grazia di una vera figlia dell'Ovest. Così il bocciolo si fece fiore, e l'anno che trasformò suo padre nel più ricco tra gli agricoltori fece di lei un esemplare di ragazza americana che più bello non si poteva trovare su tutte le montagne rocciose. Non fu però il padre a scoprire per primo che la bambina si era fatta donna. D'altronde non va mai così. Il misterioso cambiamento è troppo sottile e graduale per lasciarsi misurare con delle date. Meno di tutti lo sa la giovane in questione, finché il tono di una voce maschile o il tocco di una mano le manda il cuore in subbuglio e apprende con un misto di orgoglio e paura che una nuova, più vasta natura si è risvegliata dentro di lei. Sono poche a non ricordare quel giorno, il piccolo incidente che annuncia l'alba di una nuova vita. Nel caso di Lucy Ferrier, l'occasione fu già molto seria di per sé, senza contare l'influenza che avrebbe avuto sul destino suo e di molti altri. Era un caldo mattino di giugno, e i santi dell'ultimo giorno si davano da fare come le api i cui alveari scelsero come insegna. Dai campi e dalle strade si elevava il mormorio dell'umana industriosità. Per le strade maestre, polverose sfilavano schiere di muli sovraccarichi, diretti a ovest, perché in California era scoppiata la febbre dell'oro e il passaggio via terra attraversava la città degli eletti. Ma passavano anche greggi di pecore e mandrie di torelli in arrivo da pascoli remoti e file di stanchi migranti, uomini e cavalli egualmente provati dal viaggio interminabile. Fra questo variopinto assortimento si faceva strada al galoppo come una vera cavallerizza Lucy Ferrier, il viso acceso e i lunghi capelli castani mossi dal vento. Aveva da sbrigare una commissione per conto del padre e saettava verso il centro della città come faceva spesso, impavida giovinezza, pensando solo al suo compito e a come eseguirlo. Gli avventurieri insudiciati dal viaggio la guardavano con meraviglia e perfino gli imperturbabili indiani, arrivati per commerciare pellame, rilassarono il consueto stoicismo ammirando la bellezza della Vergine viso pallido. Aveva raggiunto il limitare della città. Trovò la strada bloccata da un'enorme mandria condotta da una mezza dozzina di pastori delle pianure dall'aria selvatica. Impaziente, si decise a superare l'ostacolo spingendo il cavallo in quel che le pareva un varco ragionevole. E invece, non appena penetrò, le bestie chiusero il passaggio alle sue spalle e si ritrovò completamente circondata dal flusso di torelli, dallo sguardo feroce e le lunghe corna. Abituata com'era a gestire il bestiame, non si allarmò. Approfittò anzi di qualsiasi opportunità per incalzare il suo cavallo, nella speranza di farsi strada in quel corteo. Purtroppo, però, le corna di una delle creature, volente o nolente che fosse, urtarono violentemente il fianco del suo Mustang, scatenandolo alla follia. In un istante si elevò sulle zampe posteriori sbuffando di rabbia e si impennò e scosse in una maniera che avrebbe scalzato un cavallerizzo appena meno esperto. La situazione era pericolosissima. Ogni volta che il cavallo avanzava, veniva pungolato dalle corna del torello per un nuovo attacco di furia. La ragazza poteva solo cercare di restare in sella. Fosse scivolata, avrebbe trovato una morte terribile sotto gli zoccoli di quelle grandi bestie terrorizzate. Non abituata a emergenze del genere, le cominciò a girare la testa e così rilassò la presa delle redini. Soffocata dalla nube di polvere che si era levata e dal flusso delle creature affannate, avrebbe potuto rinunciare a salvarsi per disperazione, non fosse stato per la voce gentile che al suo fianco le assicurò un aiuto. Allo stesso momento, una mano nerboruta e abbronzata acciuffò il cavallo spaventato per il freno e, trovando a forza una via in mezzo alla mandria, la portò fuori in poco tempo. «Spero non vi siate fatta male», disse con rispetto il suo salvatore. Lei alzò gli occhi, vide un volto scuro e fiero e scoppiò a ridere di gusto. «Che paura tremenda!» rispose ingenuamente. «Chi avrebbe mai pensato che Poncio si poteva spaventare per delle vacche?» «Grazie a Dio siete rimasta in sella», disse l'altro con voce seria. Era un giovane alto dall'aria selvatica, montava un potente roano, portava i vestiti ruvidi di un cacciatore e un lungo fucile a tracolla. «Dovete essere la figlia di John Ferrier», disse. «Vi ho vista arrivare al galoppo dalla sua casa. Quando lo vedete, domandategli se ricorda di Jefferson Hope di St. Louis e della sua famiglia. Se è lo stesso Ferrier, lui e mio padre erano grandi amici». «Perché non venite a chiederglielo voi?» domandò con voce contegnosa. Il giovane parve contento della proposta. Gli occhi scuri brillarono di piacere. «Va bene», disse. «Siamo in viaggio per le montagne da 2 mesi. Non siamo presentabili. Deve riceverci come siamo». «Ha molto di cui ringraziarvi. E io anche», rispose lei. «Mi vuole molto bene. Se quelle vacche mi fossero saltate addosso, non si sarebbe mai ripreso». «Nemmeno io», disse il giovane. «Voi? Beh, non vedo cosa vi cambierebbe a voi. Non siete mica nostro amico». Il volto scuro del giovane cacciatore si riempì di una tale tristezza che Lucy Ferrier si mise a ridere forte. «Non dicevo mica sul serio», disse. «Ovviamente ormai siamo amici. Dovete venire a trovarci. Ora devo andare, o mio padre non mi affiderà più i suoi affari. Addio!» «Addio!» rispose quello, sollevando il suo largo sombrero e inchinandosi alla manina di lei. Lei fece ruotare il cavallo, lo sferzò col frustino e sfrecciò via per la larga via in una nube di polvere. Il giovane Jefferson Hope cavalcava triste e taciturno con i suoi compagni. Erano stati sulle montagne del Nevada alla ricerca dell'argento e tornavano a Salt Lake City nella speranza di raccogliere capitali per lavorare su delle vene appena scoperte. Era stato molto preso dagli affari finché quell'incidente non gli aveva dirottato i pensieri. La vista di quella bella ragazza, schietta e sana come una brezza della Sierra, aveva agitato il suo cuore indomito e vulcanico in profondità. Quando era sparita la sua vista, si era reso conto che la sua vita era un bivio e che né le speculazioni sull'argento né alcun'altra questione avrebbero mai avuto la stessa importanza di questo nuovo, totalizzante problema. L'amore che gli era nato in petto non era il capriccio improvviso e mutevole di un ragazzino, ma la fiera, selvaggia passione di un uomo di forte volontà e carattere imperioso. Era abituato a riuscire in ogni impresa che tentasse. Promise a se stesso che, se lo sforzo e la perseveranza l'avessero aiutato, non avrebbe fallito. Quella sera andò in visita da John Ferrier e ci tornò molte volte, finché non divenne di casa alla fattoria. John, isolato nella valle e assorbito dal suo lavoro, aveva avuto poche occasioni di conoscere le notizie dal mondo negli ultimi 12 anni. Jefferson Hope era in grado di ragguagliarlo e lo faceva con uno stile che avvinceva sia Lucy che il padre. Era stato un pioniere in California e sapeva raccontare tante storie di fortune fatte e perdute in quei giorni felici e folli. Era stato anche esploratore e cacciatore con le trappole e cercatore d'argento e allevatore. Ovunque si trovasse l'avventura, Jefferson Hope c'era stato. Divenne presto il prediletto del vecchio agricoltore, che lodava con eloquenza le sue virtù. In quelle occasioni Lucy restava in silenzio, ma le sue gote rosse e gli occhi ardenti e felici mostravano fin troppo chiaramente che il suo cuore giovane non le apparteneva più. Il suo onesto padre non sarà riuscito a osservare questi sintomi, ma non vennero certo sprecati agli occhi dell'uomo che aveva vinto il suo affetto. Una sera d'estate arrivò al galoppo lungo la strada e si fermò al cancello. Lei era sulla soglia di casa e scese a salutarlo. Lui lanciò le briglie su un palo della recinzione e salì a piedi per il sentiero. «Devo partire, Lucy», disse prendendo le mani di lei nelle sue e guardandola teneramente fisso negli occhi. «Non vi chiederò di venire con me questa volta, ma sarete pronta a seguirmi quando tornerò qui a prendervi?» «E quando sarà?» domandò lei arrossendo e ridendo. «Tra un paio di mesi al massimo. Poi verrò e vi farò mia, Lucy adorata. Nessuno può impedircelo.» «E mio padre che dirà?» domandò lei. «Ha dato il suo consenso, purché riusciamo ad avviare quelle miniere. Non temo di fallire.» «Oh, bene. Certo, se voi e mio padre vi siete accordati, non c'è altro da aggiungere.» Sussurrò, la guancia contro il largo petto di lui. «Ringraziamo Dio», disse lui con la voce roca, chinandosi per baciarla. «Allora è deciso. Più mi trattengo, più mi sarà difficile partire. Mi aspettano al canyon. Addio, mio tesoro. Addio. Mi vedrai fra 2 mesi». Mentre parlava si allontanò con forza e saltando in groppa al cavallo se ne andò al galoppo come una furia, senza mai voltarsi, come temesse che la sua risolutezza sarebbe venuta meno se avesse posato anche un solo sguardo su ciò che si lasciava alle spalle. Lei rimase in piedi al cancello a guardarlo fisso finché non fu sparito all'orizzonte. Poi rientrò in casa, la ragazza più felice di tutto lo Utah. John Ferrier parla col profeta. Erano passate 3 settimane dalla partenza di Jefferson Hope e dei suoi compagni. John Ferrier aveva il cuore pesante all'idea del ritorno del giovane e dell'imminente perdita della sua figliola adottiva. Il volto luminoso e felice di lei lo riconciliava però con quella decisione più di qualunque argomento razionale. Nel fondo del suo cuore risoluto, sapeva da sempre che niente l'avrebbe mai convinto a concedere sua figlia a un mormone. Un matrimonio del genere non era un matrimonio, era una vergogna e una sciagura. Qualunque cosa potesse pensare delle dottrine mormone, su quel punto era inflessibile. Doveva tuttavia tenere le labbra sigillate, perché a quel tempo, nella terra dei santi, esprimere un'opinione poco ortodossa era cosa pericolosa. Sì, una cosa pericolosa. Tanto pericolosa che anche i più pii, quando osavano sussurrare le loro opinioni religiose, tenevano il fiato sospeso, per paura che ciò che usciva dalle loro labbra venisse male interpretato e portasse immediato castigo. Le vittime della persecuzione erano ormai diventati a loro volta persecutori, e persecutori della razza più terribile. Né l'Inquisizione di Siviglia, né la corte vemica della Vestfalia medievale, né le società segrete italiane furono mai in grado di avviare un apparato tanto formidabile. Una enorme nuvola che aveva coperto lo stato dello Utah. L'invisibilità e il mistero resero l'organizzazione doppiamente terribile. Sembrava onnisciente e onnipotente, e però non la si vedeva né sentiva. Se uno prendeva posizione contro la Chiesa, di colpo svaniva nel nulla e nessuno sapeva dove fosse finito o cosa gli fosse successo. La moglie e i figli lo aspettavano a casa, ma nessun padre tornava mai a dire come se l'era passata con questi giudici segreti. Per una parola fuori posto o un atto impulsivo potevano annichilirti, eppure nessuno conosceva la natura di questo potere terribile che aleggiava su tutti i credenti. Non stupisce che gli uomini vivessero con paura e tremore e che perfino nelle terre ancora selvagge fuori città non osassero mormorare quali dubbi li opprimessero. Sulle prime, questo potere vago e terribile veniva esercitato solamente sui recalcitranti che, abbracciata la fede mormona, scoprivano poi di volerla pervertire e abbandonare. Presto però il suo raggio d'azione si estese. La scorta di donne adulte era agli sgoccioli e la poligamia, in mancanza di popolazione femminile da cui scegliere, diventava parola vuota. Strane voci cominciarono a circolare, di migranti massacrati e di campi saccheggiati in regioni in cui non si erano mai visti indiani. Negli harem degli anziani comparvero nuove donne che si struggevano e piangevano tutto il tempo, portando sul volto le tracce di un terrore incancellabile. I viandanti che avevano indugiato sulle montagne parlavano di bande di uomini armati, mascherati, silenziosi e molto furtivi, che avevano sentito sfrecciare nell'oscurità. Queste storie e queste voci presero sempre maggior forma e sostanza, finché non si concretizzarono in un nome. A oggi, nei ranch sperduti dell'Ovest, il nome della banda Dennett, altrimenti detta degli Angeli Vendicatori, risuona sinistro e presago. Una conoscenza più rotonda dell'organizzazione che sortì tali terribili effetti servì ad aumentare invece che diminuire l'orrore che ispirava nelle menti degli uomini. Nessuno sapeva chi appartenesse a questa spietata compagnia. I nomi dei partecipanti nei fatti di sangue e violenza perpetrati nel nome della religione furono tenuti segretissimi. Proprio l'amico al quale confidavi i tuoi dubbi sul profeta e sulla sua missione poteva essere fra quanti sarebbero venuti la notte con torce e spade a esigere il terribile indennizzo. Così ogni uomo temeva il suo prossimo e nessuno parlava delle cose che serbava nel cuore. Un bel mattino John Ferrier si accingeva a scendere nei suoi campi di grano quando sentì scattare il catenaccio del cancello e, guardando dalla finestra, vide un uomo di mezza età, ben piazzato, dai capelli di un biondo rossiccio, che saliva per il sentiero. Gli salì il cuore in gola, perché l'uomo era niente meno che il grande Brigham Young in persona. Pieno di trepidazione, sapeva infatti che una visita del genere non preannunciava niente di buono, Ferrier corse alla porta per salutare il capo dei mormoni, il quale però reagì freddamente e lo seguì con aria grave nel salotto. «Fratello Ferrier», disse accomodandosi a sedere e puntando l'agricoltore con sguardo penetrante da sotto le ciglia chiare, «i veri credenti vi sono stati amici. Vi abbiamo raccolto mentre morivate di fame nel deserto. Abbiamo condiviso con voi il nostro cibo. Vi abbiamo condotto alla valle prescelta. Vi abbiamo dato una considerevole porzione di terra e permesso di arricchirvi sotto la nostra protezione. È o non è così?» «È così», rispose John Ferrier. «In cambio di tutto ciò, noi vi abbiamo chiesto una sola condizione: che abbracciaste la vera fede e vi conformaste in ogni modo alle sue usanze. Voi avete promesso di obbedire, e se l'opinione generale è corretta, avete errato. E come avrei errato? Chiese Ferrier, allargando le braccia in protesta. Non ho forse donato al fondo comune? Non ho frequentato il tempio? Non ho... Dove sono le vostre mogli? Chiese Young, guardandosi intorno. Mandatele a chiamare perché possa salutarle. È vero, non mi sono maritato, rispose Ferrier. Ma le donne erano poche e molti uomini avevano più diritto di me. Io non ero solo. Avevo mia figlia a disposizione per ogni mio desiderio. E di questa vostra figlia devo parlarvi, disse il capo dei mormoni. È cresciuta ed è il fiore dello Utah. Ha trovato favore agli occhi di molte figure importanti della nostra terra. John Ferrier non reagì, ma dentro di sé lasciò andare un lamento. Circolano storie sulla ragazza cui preferirei non credere. Si dice che sia promessa a un gentile. Devono essere pettegolezzi di male lingue. Qual è la 13ª regola del codice del beato Joseph Smith? Ogni vergine della vera fede sposi uno degli eletti, perché se sposasse un gentile commetterebbe peccato grave. Davanti a tale regola è impossibile che voi, che professate il santo credo, possiate tollerare che vostra figlia la violi. John Ferrier non diede risposta, ma tormentò nervosamente il suo frustino. Su questo punto si metterà alla prova la vostra fede. Così è stato deciso dal Sacro Concilio dei Quattro. La ragazza è ancora giovane e non la mariteremmo a una testa grigia, né la priveremmo di ogni possibilità di scelta. Noi anziani abbiamo molte giovenche, ma necessitiamo anche di figli. Stangerson ha un figlio, Drebber ha un figlio, ed entrambi accoglierebbero volentieri vostra figlia nella loro casa. Che scelga tra loro due. Sono giovani e ricchi e appartengono alla vera fede. Cosa ne dite? Ferrier rimase in silenzio per un po', con le sopracciglia tutte intrecciate. Dateci tempo, disse infine. Mia figlia è molto giovane, non è ancora in età da marito. Avrà un mese per scegliere, disse Young alzandosi in piedi. Finito il tempo, darà la sua risposta. Stava per oltrepassare la soglia quando si voltò, improvvisamente paonazzo, gli occhi furenti. Guai se metterete la vostra debole volontà contro gli ordini dei Santi Quattro, John Ferrier, tuonò. Tanto meglio sarebbe allora se voi e la ragazza foste scheletri consumati dal sole del Sierra Blanco. Con un gesto minaccioso della mano uscì dalla porta e Ferrier udì i suoi passi pesanti scricchiolare sul sentiero di ciottoli. Era ancora seduto con il gomito sul ginocchio a pensare come tirar fuori l'argomento con la figlia quando una mano delicata si posò su di lui. Alzando gli occhi se la trovò a fianco. Uno sguardo al suo volto pallido e spaventato gli mostrò che aveva ascoltato tutto. «Non ho potuto non sentire», disse per rispondere al suo sguardo. La sua voce risuonava per tutta la casa. «Oh, padre, padre, cosa farò?» «Non spaventarti», rispose tirandola a sé e passando la sua mano larga e ruvida sui capelli castani di lei. «In qualche modo la sistemiamo. Ma dimmi, mica per caso ti sta passando quel sentimento per il ragazzo?» Lei ebbe una sola risposta. Sospirò e gli strinse la mano. «No, certo no. Non dovevo chiedertelo. È un bravo ragazzo. Ed è cristiano, cosa che questa gente qui non è, che ne dicono le loro preghiere e prediche. Domani parte una spedizione per il Nevada. Faccio in modo di spedirgli un messaggio per rendergli noto in che guaio ci troviamo. Se lo conosco, lui torna qui a una velocità da far saltare il telegrafo elettrico». Lucy rise tra le lacrime alla descrizione fatta dal padre. «Quando arriverà ci dirà lui la cosa migliore da fare. Ma è per te che ho paura, mio caro padre. Si sentono storie tremende su chi si oppone al profeta. A costoro succedono sempre cose terribili». «Ma non ci siamo ancora opposti», rispose il padre. «Affrontiamo la tempesta quando arriva. Abbiamo un mese intero davanti. Per quella data è meglio se ce la squagliamo dallo Utah. lasciare lo Utah. Non abbiamo scelta. E la fattoria? Metteremo insieme tutto il denaro che possiamo e il resto lo abbandoniamo. Pazienza. A dirti la verità, Lucy, non è la prima volta che ci penso. Non mi piace obbedire a nessun uomo come questa gente fa col suo maledetto profeta. Sono un americano. Sono nato libero. Tutto ciò mi è nuovo. Sono troppo vecchio per imparare. John Ferrier proferì queste parole consolanti con grande sicurezza. Ma la ragazza quella sera non poté non notare che il padre aveva chiuso le porte con cura particolare e aveva pulito e caricato con perizia il vecchio fucile arrugginito che teneva appeso al muro della sua camera da letto.
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.